600 anni fa, il 6 luglio del 1415, moriva sul rogo il predicatore boemo Jan Hus. Il concilio di Costanza lo aveva accusato di eresia e dunque condannato a morte. Questo malgrado Sigismondo di Lussemburgo, re dei Romani e futuro imperatore del Sacro Romano Impero, gli avesse assicurato l'incolumità. Jan Hus è considerato il primo riformatore cristiano della storia. La sua condanna innescò un ampio movimento di protesta e di lotta contro la corruzione della Chiesa. Quella vicenda ha continuato a far discutere anche nei secoli successivi e fino ai nostri giorni. Raniero Frattini ha parlato della figura e dell'importanza di Jan Hus con il teologo Emidio Campi, professore emerito all'Università di Zurigo.
Professore Emidio Campi, dall'inizio dell'anno solo sulla stampa svizzera sono apparsi più di 100 articoli e servizi che ricordano il nome di Jan Hus e la sua condanna al rogo 600 anni fa. Come spiega questo enorme interesse per una vicenda in fondo assai lontana dalle nostre vicende quotidiane?
Sì, lei ha proprio ragione. C'è stato, soprattutto direi in Svizzera, nella Germania meridionale, e un po' meno in Francia, uno spiccato interesse per la vicenda di Hus. Convegni ci sono stati, tante belle conferenze e così via. Perché, lei chiede? Perché il rogo di Hus ha avuto luogo all'interno del Concilio di Costanza, vero? Che era il concilio riformatore che doveva risolvere il problema del grande scisma. Cioè, non dimentichiamo che a Costanza c'erano tre papi, c'era ancora il grande scisma, e quindi c'è tutto un alone di fascino dietro il concilio di Costanza, a cui si aggiunge questa ombra terribile che è appunto il rogo di Hus, che è però lui stesso anche un personaggio avvincente, ecco.
Professor Campi, pare che Jan Hus sia stato un moralista implacabile che accusava apertamente il clero di corruzione e avidità. Ma chi era Jan Hus? Quali erano le sue idee e perché vennero contrastate con tanta decisione dalla Chiesa?
Ma io non lo definirei un moralista implacabile. Direi piuttosto è stato un predicatore dell'Evangelo molto efficace, brillante, che ha denunziato la corruzione della Chiesa del suo tempo, e questo Jan Hus essenzialmente. Poi la sua personalità, insomma, è un uomo che viene dal popolo, che attraverso la formazione, educazione è arrivato a diventare addirittura rettore dell'Università di Praga. Diciamo che essenzialmente è un teologo ed un predicatore efficace, avvincente, brillante. Ora, non è un moralista perché la sua critica non è una critica dei costumi, ma è una critica biblicamente fondata alla Chiesa del suo tempo. Quindi critica, per esempio, l'ufficio del Romano Pontefice, critica il fatto che sia non il Papa ad essere il capo della Chiesa, ma Cristo. Afferma costantemente che la Chiesa è chiamata a servire, a svolgere il suo ministero in umiltà e povertà, sottolinea l'aspetto della comunione all'interno della Chiesa piuttosto che la gerarchia, e critica soprattutto le indulgenze, il culto delle reliquie, le forme eccessive di pietà e di devozione. Quindi non è un moralismo il suo, è una critica biblica e teologica alla Chiesa del suo tempo. Quindi direi è un teologo capace di parlare al popolo, le sue prediche erano ascoltate nella Bethlehem's Cappelle da migliaia e migliaia di persone, di parlare al cuore del popolo affrontando però dei temi biblici e teologici.
C'è chi dice che se all'epoca Jan Hus si fosse imposto, Lutero, Calvino, Zwingli sarebbero stati superflui. Si sarebbe cioè potuto realizzare la riforma con un secolo d'anticipo. Professor Campi, lei cosa pensa in merito?
Penso che è difficile fare la storia con i sé, però è certa una cosa, che le tesi di Hus, che furono condannate come eretiche a quel tempo, oggi fanno parte del patrimonio teologico, dottrinale di buona parte del cristianesimo, compresa anche la stessa Chiesa cattolica. Quando Hus diceva riferirsi solo alla scrittura, diceva una cosa che appunto un secolo più tardi diranno i riformatori e che oggigiorno viene presa molto, ma molto più sul serio dalla stessa Chiesa Cattolica. Quindi sì, ha anticipato alcuni temi che saranno poi anche quelli della riforma protestante di un secolo dopo, e verrebbe allora sì da dire che è stato un segnale per la Chiesa del tempo, che era anche pronta a riceverlo sotto molti aspetti. È stato un segnale d'allarme che la Chiesa non ha saputo cogliere. E poi, come diceva lei, appunto, un secolo dopo ci si ritrovava con gli stessi problemi.
Che influsso ha avuto il pensiero di Jan Hus dopo la sua condanna a rogo? Quanto è stato importante per la storia religiosa, ma anche sociale, nei secoli successivi e fino ai nostri giorni?
È stato molto, molto più importante che quello che i suoi carnefici si aspettavano. Le ceneri di Hus furono disperse nel Reno perché non si voleva fare di lui un martire, ma in realtà pochi anni dopo scoppiarono le grandi guerre boeme, le grandi guerre ussite, che durarono circa un quarto di secolo, e da quel movimento di protesta nacque la Unitas Fratrum, la unione dei fratelli boemi, che poi diverrà più tardi una chiesa protestante riformata, e quella grande chiesa che è stata la madre del grande pedagogista Jan Comenius, che è il padre della pedagogia moderna. Quindi da una parte ha avuto un'incidenza sociale, nel senso che ha causato una guerra che è durata un quarto di secolo, e dall'altra ha creato anche una chiesa che esiste tuttora, si chiama adesso la Chiesa Morava, dei fratelli Moravi, ma esiste e fa parte dell'ecumene protestante. Ma direi che gli stessi riformatori sono stati influenzati dal pensiero di Hus. C'è una frase celebre di Lutero dopo aver disputato a Leipzig che disse: siamo tutti ussiti. Siamo tutti eretici, no? E gli altri riformatori, Zwingli, Bullinger, Calvino, citano Hus nei loro scritti, hanno colto in lui, per così dire, il precursore. Insomma, è rimasto nell'immaginario collettivo europeo come il precursore della riforma.